L'altro pianeta di Laura Bettini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta che dedicheremo molto a etica e responsabilità ambientale e sociale. Ne parleremo con Fairtrade Italia, con Corrado Delbo, un professore autore di un volume dal titolo Etica del turismo, ma lo facciamo subito con Roberto Cavallo, presidente dell'AICA, Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale.
Stiamo scendendo dalle pendici del Vesuvio, questa macchia mediterranea stupenda, un po' provata dal caldo del vulcano, ma fortunatamente siamo in primavera appena incominciata e noi resistiamo.
Questo è un estratto di un film. Nei mesi scorsi avevamo parlato con Roberto alla partenza della corsa Keep Clean and Run, pulisce e corri, che è stato un viaggio nel sud dell'Italia tra bellezze e rifiuti, un viaggio che doveva diventare un documentario e che lo è davvero diventato un documentario e porta la firma prestigiosa di Mimmo Calopresti. È stato appena presentato questo documentario, si intitola Immonnezza, e sarà premiato domani, 15 ottobre, all'Awareness Film Festival di Los Angeles. Ma insomma, questo può essere l'inizio di un percorso che ci auguriamo davvero sfolgorante e sfavillante. Però abbiamo voluto con Roberto Cavallo partire non tanto dal documentario in questa intervista, quanto da quello che ha visto durante la sua corsa.
Ho trovato, come spesso accade, una situazione abbastanza macchia di leopardo con aree fortemente degradate, come forse nell'immaginario collettivo siamo abituati a vedere nel sud Italia e purtroppo ci sono, ecco, se uno scende dal Vesuvio appena incrocia alcune direttrici principali ci sono metri cubi di immondizia accatastata, così come nel tratto verso Catania alle pendici dell'Etna. Quindi purtroppo ci accomuna e accomuna alcuni tratti d'Italia un abbandono sconsiderato e una gestione dei rifiuti veramente scandalosa. Lì si va oltre al littering, cioè all'abbandono, lì si va proprio allo scarico di camion lungo le strade. Come invece ho trovato zone che si stanno impegnando, comuni che si stanno impegnando fortemente con le raccolte differenziate e parallelamente nel tenere pulito e in ordine il proprio territorio. Ne cito una fra tante, anche perché mi ha legato ultimamente anche un'amicizia col sindaco, che è il comune di Taurianova, il cui sindaco, appunto, Fabio Scionti, è stato anche minacciato dall''ndrangheta proprio qualche settimana fa. Gli hanno bruciato l'auto, ha avuto, diciamo, intimidazioni proprio per il suo impegno ambientale. Quindi questo ti dice che abbiamo degli eroi sul territorio che proprio partendo dall'ambiente e dal rispetto del proprio territorio si mettono in gioco in modo profondo.
Questo documentario quindi registra tutte e due le situazioni, cioè il degrado e l'eroe?
Guarda, devo dire grazie a Mimmo Calopresti in questo senso, perché purtroppo quando uno va come me attraverso un territorio con un obiettivo preciso come quello mio, che era di raccogliere i rifiuti, di testimoniare questo gesto, il fatto di avere un altro punto di vista, un altro sguardo come quello di Mimmo Calopresti mi ha aiutato, a vedere tutta una serie di impegni che magari un occhio come il mio, un po' più fugace, non vedeva, tra cui proprio la voglia di alcuni protagonisti del territorio di rimanere sul territorio prima di tutto e di lavorare su quel territorio per valorizzarlo, anche partendo dallo stesso elemento mio, cioè quello della pulizia e di un'attenta e corretta gestione degli scarti. Citavo prima Taurianova, potrei citare Reggio Calabria, Mimmo Lucano, Ariace, ma il parco della Sila, piuttosto che alcune amministrazioni in Campania, come quelle, diciamo, del parco del Vallo della Lucania, o la costiera amalfitana.
Roberto, allora, congratulazioni per questi primi successi del film In Monnezza, che speriamo di vedere un po' tutti, magari compaia in varie rassegne in giro per l'Italia, e ovviamente che prenda più premi possibili, così continuiamo a parlare dell'argomento.
Grazie. Speriamo, come ti dicevo prima, siamo in gara a Kuala Lumpur, a Barcellona, a Los Angeles vinceremo un premio, Milano, Foggia, chissà, qualcos'altro arriverà. Grazie ancora.
Era Roberto Cavallo, che ha corso per l'ambiente nel sud Italia, ma la corsa può essere anche turismo? Sì, certo, sono sempre di più coloro che si spostano nel mondo per correre, maratone o mezze maratone, ma è vero che sono molti di più coloro che si spostano solo per fare i turisti. Ma c'è un'etica nel turismo o cos'è il turismo etico? Sono questioni che affrontiamo col nostro prossimo ospite, Corrado Del Bo. È un professore associato di filosofia del diritto all'Università degli Studi di Milano e anche docente di etica e filosofia del turismo nel corso di laurea in scienze del turismo presso la Fondazione Campus di Lucca. Il suo libro si intitola appunto Etica del turismo, sottotitolo Responsabilità, sostenibilità ed equità. L'editore è Carocci. Con lui cominciamo questa conversazione dal concetto di ibizzazione, ma scopriremo che poi ci sono anche la rapallizzazione e l'effetto Torremolinos.
Il concetto di ibizzazione risale a qualche decennio fa ed è stato elaborato per definire quel tipo di turismo fatto essenzialmente di divertimento, happy hour, spiaggia al pomeriggio se c'è spiaggia, certamente spiagge deserte al mattino. C'è un tipo di turismo che alla fine si rivolge a un pubblico giovane e indirizzato verso il divertimento sullo scenario balneare. E questo ha anche un impatto, ci sono degli studi naturalmente che lo hanno dimostrato, ha un impatto sui luoghi perché tende a rendere i luoghi meno sicuri e anche con gestione più difficile dell'ordine pubblico.
Cambia proprio anche la città, tu parlavi di impatti sul sociali, della sicurezza, ma anche proprio il profilo cittadino, il consumo del suolo diventa grosso e impattante, l'effetto un po' Torremolinos, poi dopo si crea una grande città, poi passa la moda e resta il casermone abbandonato.
Sì, questo è un altro grande problema del turismo di massa. Le località diventano alla moda, molte persone vogliono andarci, quindi si costruisce anche un po' senza anche un po', decisamente senza criterio. E poi cosa succede? Succede che la località passa di moda. A quel punto ci ritroviamo con queste costruzioni, però senza le persone che vogliono andarci. Badiamo anche che questo problema, noi adesso abbiamo in mente l'effetto Torremolinos, che è un altro dei casi discussi in letteratura, insomma, dal nome della località della costa spagnola, che ha subito per prima questo effetto, quantomeno è stato il luogo dove si è per la prima volta riscontrato questo effetto. Ma banalmente basta andare in Liguria e noi vediamo una gran quantità di seconde case costruite in un'altra epoca, dove c'era un certo tipo di rapporto tra litorale ligure e realtà industriali del nord, e adesso le amministrazioni pubbliche si trovano con un territorio devastato, insomma. Questo è davvero un problema che è pervasivo del turismo, la cementificazione che esso porta con sé.
Questo era solo per fare qualche esempio, diciamo, per far capire che tutto ciò che noi facciamo anche in questo ambito turistico porta un carico, no, sulle località e sulle popolazioni verso le quali andiamo, che siano la Liguria, che siano magari quelle di paesi esotici e lontani.
Sì, perché in realtà ci sono molti modi per fare turismo sbagliato e ci sono molti attori che possono fare o favorire il turismo sbagliato. Quando noi pensiamo ai paesi esotici, in realtà non pensiamo tanto a questi problemi di urbanizzazione indiscriminata, ma pensiamo ad altri tipi di problemi legati essenzialmente allo squilibrio economico che c'è tra i fruitori dei servizi turistici e gli erogatori dei servizi turistici. Andare a fare turismo nei paesi esotici molto spesso significa andare a fare turismo in realtà che non se la passano tanto bene dal punto di vista economico, e significa quindi entrare in contatto con queste realtà. Pensiamo al caso classico dei villaggi turistici, dove che vengono costruiti anche per riparare, diciamo, i turisti ricchi dalla povertà che c'è attorno a loro. In quei luoghi arriva pochissimo dei vantaggi economici che il turismo produce.
Cosa facciamo? Non andiamo in questi paesi? Andiamo in questi paesi con che spirito, con che zaino, diciamo così?
Questo è un grande problema, nel senso che tutti vogliamo fare turismo, tutti vogliamo muoverci, andare a visitare luoghi, ma anche banalmente buttarci in spiaggia. E allora lì io credo la cosa preliminare è capire quali sono le conseguenze del nostro agire turistico. L'idea di turismo responsabile è esattamente questa: essere consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni ed essere disposti a modificarle se queste conseguenze sono negative. È chiaro che non c'è una ricetta. Ci saranno luoghi in cui la congestione dei turisti crea dei problemi all'ecosistema, allora lì forse ha senso pensare a un numero chiuso. Ci sono invece delle realtà che possono reggere un impatto turistico più ampio e però possono dar vita ad altri tipi di problemi, per esempio lo sfruttamento della manodopera locale. Allora lì saranno altre politiche che i grandi player del turismo globale, sollecitati magari dalle istituzioni, dovrebbero cercare di realizzare.
Grazie a Corrado Del Bo, ricordo il titolo del volume, Etica del turismo, Carocci editore. Facciamo una piccola pausa e poi proseguiamo parlando di produzioni alimentari etiche.
L'altro pianeta.
Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Come dicevamo, proseguiamo sul tema della produzione alimentare etica. Nelle scorse settimane, ma anche negli ultimi giorni, ci sono stati sconvolgenti uragani nei Caraibi. Ci sono sempre stati, ma saranno i cambiamenti climatici che acuiscono la potenza di questi eventi. Insomma, quest'anno è andata davvero malissimo da quelle parti. Ci sono stati gravissimi danni alle persone, alle cose, alle coltivazioni. Banane, cacao e zucchero di quelle parti arrivano regolarmente anche qui da noi. Ed è quindi prevedibile un aumento dei prezzi di questi beni, ma non è di prezzi che vogliamo parlare oggi con le nostre ospiti, che sono Indira Franco, Product e Key Account Manager per Cacao e Zucchero di Fairtrade Italia, e Benedetta Frare, responsabile della comunicazione sempre di Fairtrade Italia. Allora Indira, intanto possiamo tracciare un bilancio dei danni degli uragani sulle coltivazioni?
Allora, diciamo che l'uragano Irma ha colpito in particolare Haiti, Santo Domingo e Cuba. A Santo Domingo in particolare le produzioni di banane hanno avuto danni molto ingenti, mentre stranamente le produzioni di cacao sono rimaste indenni in quanto l'uragano non è passato dalla regione diciamo produttrice di cacao. A Cuba sembrava che i danni fossero molto ingenti, si calcolava un 60%. In realtà, ad un secondo controllo, i produttori hanno capito di essere stati fortunati perché la perdita di produzione è del 12%. Però può passare un secondo uragano in un secondo momento, quindi adattarsi a questi nuovi tipi di uragani e soprattutto poterli affrontare è importantissimo per i produttori.
Allora io direi che a questo punto chiediamo a Benedetta Frare di presentare un po' l'attività di Fairtrade, perché sicuramente l'abbiamo capito, si occupa anche di resilienza per chi lavora in certe aree e comunque per tutti i prodotti la cui filiera voi seguite. Però il lavoro di Fairtrade è più ampio, diciamo, non è solo quello ambientale, ma riguarda vari aspetti. Lo ricapitoliamo magari insieme.
Sì, Fairtrade intanto è un marchio di certificazione etica, prima di tutto, che è nato per sostenere gli agricoltori, i contadini dei paesi in via di sviluppo, quindi la nostra attività si concentra proprio su quelle aree. Mi piace, diciamo, citare un dato, cioè che il 70% della popolazione mondiale dipende dal lavoro di 500 milioni di piccoli proprietari terrieri. Allora, Fairtrade lavora accanto attualmente a 1,6 milioni di produttori proprio nei paesi in via di sviluppo, quindi parliamo di Centro e Sud America, Africa e Asia. Il nostro lavoro si basa principalmente su due pilastri, che sono un prezzo minimo stabile riconosciuto agli agricoltori e poi un fair trade premium, cioè una somma aggiuntiva che questi produttori organizzati possono decidere come investire in autonomia.
Purché stia sempre nell'ambito, no, del un regolamento, un agreement con Fairtrade,
sì,
no?
Sono dei criteri, di
dei
fatto.
Criteri, ecco.
Diciamo che noi puntiamo alla sostenibilità sociale, economica e ambientale della produzione, del produttore in particolare. Quindi in qualche modo il produttore deve
corrispondere alle aspettative,
a questi criteri,
cioè,
che vengono controllati da Fairtrade. Ecco, questa è una cosa importante, perché Fairtrade è anche un marchio di certificazione, diciamo, terza, cioè esterna, che controlla il rispetto dei criteri non soltanto da parte dei produttori, ma anche da parte di chi compra questi prodotti e poi, come dire, li rivende, in modo che poi noi possiamo trovarli sugli scaffali dei supermercati.
Nello specifico, perché noi parliamo, trattiamo di temi ambientali in questa trasmissione, Indira Franco, di che cosa andate a controllare, cosa chiedete, su quali basi, insomma, si, no, soddisfano i criteri di Fairtrade?
I nostri criteri sono divisi in criteri di base e criteri di progresso. Nei criteri di base sono previste delle azioni o delle limitazioni per quanto riguarda la conservazione e la salvaguardia ambientale e anche il contrasto al cambiamento climatico, che i produttori devono implementare immediatamente dal momento della certificazione. E poi ci sono delle azioni e delle limitazioni che loro devono implementare come requisiti di progresso. Faccio degli esempi. Per esempio, abbiamo una lista di sostanze che sono assolutamente proibite, quindi non possono essere assolutamente impiegate dai produttori nelle loro produzioni convenzionali. Un altro esempio è il fatto che noi cerchiamo, attraverso i criteri e attraverso anche la lista dei prezzi stabiliti che noi abbiamo di Fairtrade Premium, di incrementare, di aumentare la capacità dei produttori di produrre biologico. Quindi il produttore che produce biologico e lo certifica naturalmente riceve un prezzo e un premio maggiore, perché per noi poi la produzione biologica...
Etichetta, diciamo, del biologico, perché sappiamo che nel mondo ognuno
ce ne sono diverse,
esatto.
Poi ognuno sceglie la sua, perché dipende dalle legislazioni locali, molto
okay,
spesso
nazionale,
ci sono,
quindi biologico
dei
secondo
certificatori
la
locali, esatto. Altri esempi, sempre per quanto riguarda l'uso dei pesticidi consentiti o dei fertilizzanti consentiti, lo stoccaggio e l'uso deve essere assolutamente seguito secondo criteri di salvaguardia, non solo ambientale, per cui deve essere sempre etichettato, tracciato, ma ad esempio non si possono gettare i bidoni di fertilizzante o di anticrittogamico. Uh-huh. Oppure devono essere utilizzate mascherine.
Diciamo che
non
tende
possono
al
essere...
biologico tutta la
tende
normativa.
Tende al biologico tutto il sistema. Altro esempio, nelle coltivazioni di zucchero, dove spesso si utilizza la tecnica del taglia e brucia, noi cerchiamo di limitare questa tecnica o di fare in modo che i produttori trovino dei sistemi alternativi di coltivazione, perché questa tecnica è direttamente responsabile dei gas serra, per esempio.
Ok, quindi ci sono numerose condizioni, diciamo, da soddisfare sia per essere Fairtrade sia per proseguire all'interno di Fairtrade.
Esatto, ad esempio poi i produttori possono implementare anche altri progetti. Abbiamo produttori di cacao che ripiantumano la loro foresta, primo perché il cacao ha bisogno di ombra per, diciamo, essere ben prodotto, e secondo per riottenere, diciamo, ossigeno, ma anche per avere legna e poterla rivendere, quindi per avere un'altra fonte di reddito. Questo è un esempio sul cacao. Sulle banane, sempre per l'adattamento ambientale, abbiamo un esempio in una regione del Perù che si chiama Piura, dove i produttori di banane hanno lavorato ad un progetto per contrastare un particolare insetto che, grazie purtroppo al cambiamento climatico, sta aumentando la sua presenza e danneggiando fortemente le produzioni di banane.
Dunque, tra l'altro, le popolazioni, diciamo, le nazioni con cui lavorate sono spesso in quella fascia più debole, anche da un punto di vista colpita anche dal cambiamento climatico, no? È effettivamente fondamentale per queste persone che lavorano nel campo agricolo prepararsi, anche perché alcune delle loro coltivazioni sono altrettanto a rischio. Adesso io leggevo nei vostri appunti, in particolare, non so, il caffè.
I progetti, soprattutto rispetto a questi focus ambientali, sono anche dei progetti complessi che riguardano da un lato la formazione dei produttori, quindi la formazione di cosiddetti team leader, ovvero di persone che all'interno di queste organizzazioni siano formate particolarmente in modo da disseminare, tra virgolette, sul territorio quello che imparano. Sono programmi che da un lato sostengono la fertilità del suolo, da un altro lato, in particolare in alcuni casi, incentivano la coltivazione del caffè all'ombra, ovvero sopra gli arbusti, le piante di caffè, vengono piantumate altre piante che fanno da ombra, che garantiscono quindi una stabilità nel microclima, da un lato attraverso la materia organica che si viene a creare, vanno a fertilizzare naturalmente le piante di caffè. Il risultato è un caffè che, oltre, come dire, a adattarsi al cambio climatico, è un caffè di alta qualità, qualità proprio organolettica del prodotto, rispetto per esempio al caffè che non viene coltivato all'ombra, che viene coltivato al sole, quindi rispetto alle grandi piantagioni di caffè che hanno bisogno di moltissima irrigazione e che non possono, diciamo, godere di un microclima favorevole.
Grazie. Allora, io vi devo salutare perché purtroppo abbiamo terminato il tempo che avevamo a disposizione. Ricordo che sono state con noi Benedetta Frare, che abbiamo appena sentito responsabile della comunicazione di Fairtrade Italia, e Indira Franco, Product and Key Account Manager per il cacao e lo zucchero, sempre in Fairtrade Italia. Grazie per la vostra disponibilità. Ci ritroviamo quanto prima con altri progetti, se volete, a disposizione, e a risentirci.
Grazie, grazie a voi.
Grazie, grazie a tutti.
Ci fermiamo qui, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto.